ritrovarsi insieme ancora una volta nella casa della Vergine Madre, che è casa di tutti, dove ognuno può entrare ed essere presente per com'è, senza bisogno di finzione, senza bisogno di apparire, ma nella verità di ciascuno di noi, perché qui c'è piena accoglienza per tutti e sempre. E dare questa gloria alla Vergine Madre fa bene ai figli, perché riconosciamo in lei appunto non soltanto la madre, ma colei che è stata la prima discepola del Signore. La parola di Dio di oggi celebra proprio questo primato della Vergine Madre. Più che la sua maternità, oggi viene proposta nelle letture che abbiamo fatto, quello che è l'atteggiamento di Maria. E se l'atteggiamento della Vergine Madre c'è non soltanto un suggerimento prezioso per noi, ma diventano caratteristiche fondamentali per ogni comunità cristiana. E forse rivisitare anche noi in questo momento quali sono le caratteristiche che fanno una Chiesa, che fanno una comunità cristiana, non può che farci bene. In un momento, quello che stiamo vivendo, non c'è bisogno di sottolineare quale tormento in certi momenti si vive, quale incertezza, quale paura. Certamente un clima dove in qualche modo siamo tutti chiamati a riprendere in mano le cose fondamentali della vita, perché ci sembra quasi che il terreno dove siamo si sbricioli, tante certezze, tanti valori che hanno in qualche modo tenuto in piedi l'esistenza familiare, il vivere comune, sembra che siano, come dire, polverizzati. Qui ci vengono indicate proprio in alcuni atteggiamenti della Vergine Madre ciò che in una Chiesa non può mancare, ciò che fa una comunità cristiana. Ci ritroviamo qui oggi, certamente con questo tempo un po' strano, siamo meno degli anni passati, ma evidente, c'è tutta la Chiesa di Alghero Bosa. Non c'è soltanto la presenza nostra in questo momento, ma vogliamo, proprio come dicevo all'inizio, richiamare tutti coloro che in qualche modo vorrebbero essere qui, oppure non interessa assolutamente essere qui, ma di una madre, chi non ha bisogno? È chiaro quindi che ci troviamo insieme di fronte alla Vergine Madre e vogliamo riapprendere anche il nostro essere discepoli del Signore. Il primo grande atteggiamento che fa la Chiesa, che fa il discepolo, e direi viene messo proprio in bella evidenza davanti a noi immediatamente, una Chiesa è connotata ed è Chiesa, cioè comunità credente, nella misura in cui insieme nella preghiera si persiste. Voi capite che la verità di quello che stiamo facendo in questo istante è proprio questo. Siamo una comunità non radunata per chissà quali motivi, se non nel nome del Signore, ed è quello che stiamo facendo, stiamo pregando. Ciò che non può mancare in una comunità cristiana è questo atteggiamento. In un momento dove ognuno nella sua biografia umana, affettiva, relazionale, vive quello che sta vivendo, ognuno sa quello che sta vivendo, di bello, di meno bello, di problematico, a volte di grande difficoltà, che cos'è che può mantenere salda la nostra speranza? Che cos'è che può in qualche modo sospingere in avanti e rifare nuove le forze per vivere, per continuare a stare dentro la storia, per amare, per accogliere gli altri, per avere pazienza, benevolenza, innanzitutto con se stessi? Che cos'è la preghiera. Ecco questo momento che ci viene regalato. Noi a volte pensiamo che stiamo facendo un piacere a Dio di essere qui. È evidente che il piacere ce lo fa Lui. Il regalo ce lo fa Lui. E ce lo fa in un modo così sovrabbondante che ci dona tutto se stesso nello spirito, con questa presenza dove i meriti di ognuno vengono in secondo luogo, i peccati personali vengono in un secondo luogo e brilla la presenza di Lui come consolatore e la presenza di una madre che fa, intorno alla quale fa la comunità. Non facciamo fatica a capire quanto questo sia anche umanamente indispensabile. Non me ne vogliano i mariti, ma chi è che fa una casa? Togliete la mamma da una casa. Io me ne sono accorto, io avevo 22 anni, mia madre è morta nel 1980, giovane, 56 anni. E in quel momento ho avuto la percezione proprio di questa mancanza assoluta, dove in qualche modo chi fa la casa? Chi è che in qualche modo è il coagulo? Chi è che unisce le forze affettive? Chi rilancia costantemente la pazienza, la benevolenza, il dialogo? Ecco perché una chiesa, una comunità che è anche presenza di persone umane, che è presenza di persone umane, sono legate inevitabilmente dalla presenza della Vergine Madre. Ecco cosa significa per una comunità rifarsi a questa pagina degli Atti degli Apostoli. Non esiste casa, cioè non esiste chiesa domestica senza la preghiera. Non esiste chiesa senza la presenza di Maria che in mezzo tiene uniti figli tanto diversi, tanto riottosi, tanto testardi, a volte scapestrati. Davanti a questa realtà che oggi ci viene donata, forse ognuno di noi, io per primo, dobbiamo ripensare davvero qual è il posto della preghiera nella mia vita personale. Non soltanto la partecipazione domenicale all'Eucaristia o tutte le volte che il Signore ci dà grazia, e lo ripeto, non facciamo noi un favore a Dio, è Lui che si dona con tutto se stesso nella sua parola e nell'Eucaristia, ma forse ripensare davvero quali sono gli stili di noi come credenti in questo momento diventa molto importante. Non lamentiamoci poi se le nostre famiglie non funzionano, se le nostre comunità le vorremmo differenti. Chi è che le fa diverse? È le famiglie e le comunità, è noi gli angeli, noi siamo noi che facciamo diverse, cioè abbiamo una marcia differente da far entrare con i nostri stili di vita. Qui uno stile irrinunciabile per essere cristiani è dato proprio da questo, nel nome del Signore, stare insieme nella preghiera. Il Salmo responsoriale ci porta in quella pagina che la Chiesa tutti i giorni, tutte le sere celebra nei Vespri. Il grande canto che Maria ad un certo punto della sua esistenza fa venire fuori. E se vi ricordate come viene fuori, qual è la circostanza in cui Maria, come una diga, fa venire fuori tutto quello che aveva interiormente in cuore? Sta visitando la cugina. È in un momento di aiuto nei riguardi della cugina e questa, fino a quel momento, Maria ha dovuto tenere interiormente il segreto dei secoli. Il messaggero di Dio gli dice: diventerai madre del Messia. Ma voi capite, è un segreto pesante, oltre che grandissimo, è un segreto anche che la metteva in grande turbamento. A chi dire di essere incinta per opera di Dio. È una cosa così difficile pensare che sia vera. A chi poteva dire una cosa del genere? Ai genitori? Al capo della sinagoga? A Giuseppe? E allora Maria fa questo lungo viaggio per aiutare la cugina con questo segreto in cuore, grandissimo, bellissimo, ma anche un segreto molto ingombrante. Chi è che in qualche modo diventa lo strumento perché Maria si senta pienamente accolta, senza domande pettegole, senza atteggiamenti inquisitori? Questa cugina grande, che vive la sua stessa esperienza di maternità, e la saluta con quel saluto: benedetta. E lì viene fuori il Magnificat. E qui c'è un altro tratto molto importante. Com'è che in qualche modo possiamo dare vita alle persone, permettere loro di dirsi, permettere loro di raccontarsi senza paura? Soltanto quando accogliamo senza giudizio, senza pettegolezzo, senza voglia di indagare, con sobrietà affettiva, noi diciamo, apriamo le porte del nostro cuore alle persone. Così viene fuori il Magnificat. Questa è la situazione umana che ci permette di sapere che cosa Maria porta in cuore. E c'è questa grande rilettura della storia della salvezza, dove Maria rilegge la storia della salvezza a partire dagli occhi di Dio. Chi è che alla fine dirà l'ultima parola sulle realtà? Noi diciamo che i potenti, i boriosi, i forti, gli armati vincono. La stessa storia ci dice che possono durare un tempo più o meno lungo, ma non hanno l'ultima parola. Questa visione della Vergine Madre che guarda con gli occhi di Dio e dice che la salvezza ha fatto già irruzione dentro la storia. E la pagina che abbiamo ascoltato di Paolo, che scrive ai cristiani della città di Efeso, è questo grande inno, dove vorrei soltanto ricordare in questo ricordo delle cose fondamentali che fanno una persona discepolo o discepola del Signore: qual è la verità più profonda? In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati nell'amore. Qual è la vocazione dell'umano? L'amore. Quando è che un umano è un umano ben riuscito, che non fallisce? Quando ama. Soltanto quando si ama, soltanto quando si dona la vita, allora c'è il senso della vita. Il mantenere per sé, l'arraffare per sé, l'usare gli altri per sé, bisogni, voglie, pallini o pazzie, sgretola la vita. La vita non ha più alcun senso una volta che si depreda la vita altrui. E anche qui direi una delle realtà che in questo momento ci può aiutare a venire fuori da queste sabbie mobili e rimettere al centro il dono di se stessi nell'amore, nell'umiltà, nella pazienza. Fino a quando noi non rientriamo in questo dinamismo di dare la vita, di uscire da noi stessi per incontrare altri e per dare ad altri gratuitamente, la vita non ha senso. La vita è insulsa, è insipida, non ha sapore. E allora uno come la deve riempire? Con l'apparenza, tutti i lifting possibili, sì, quelli facciali, perché la carrozzeria poi piano piano, come dire, va a farsi benedire, ma ci sono tanti altri modi di apparire, tanti altri modi di imporsi dentro la storia, che noi sappiamo quanto valgono, un pugno di mosche. La verità è tutta questa: Dio ci ha pensato prima della creazione del mondo per essere amore. E la pagina del Vangelo, questa direi, duplice sottolineatura. Maria è invitata a nozze con il figlio, i discepoli. C'è un atteggiamento che qui diventa fondamentale nella vita. Maria è attenta, non a se stessa, non al figlio in quel momento, non ai discepoli del figlio, ma è attenta a questi che si sposano e ai loro ospiti. Questo è un altro atteggiamento che fa la Chiesa. Senza questa attenzione vicendevole, voi sapete che non c'è la Chiesa. Ci possono essere devozioni, riti, bigotterie, ma non c'è la Chiesa. La Chiesa c'è quando c'è attenzione a chi in qualunque modo è in pena. Abbiamo un atteggiamento della Vergine Madre che ancora una volta ci chiama a guardarci dentro e vedere davvero quanto siamo cristiani, quanto siamo discepoli del Signore. In questa attenzione è una mamma, Maria. Sa delle cose di casa, sa della festa. Sarebbe stata rovinata la festa. Ma perché tutto questo è possibile? Per questa attenzione della Vergine Madre. È l'atteggiamento, l'altro atteggiamento, ancora direi più fondamentale. Gesù dice alla madre una frase molto, molto dura. La mia ora non è ancora arrivata, cioè l'ora della manifestazione piena della gratuità dell'amore del Padre. E quando arriverà? Arriverà al capitolo 19 del Vangelo di Giovanni. Qui siamo al capitolo 2. Soltanto due volte Maria nel Vangelo di Giovanni è citata, qui a Cana e poi ai piedi della croce, dove la gloria, dove l'ora di Gesù splenderà. E cosa succede in quell'ora? È l'ora in cui viene disvelato di quale amore ognuno di noi è amato. Il Figlio che si dona per noi e spalanca qual è il vero volto del Padre. E cosa dice Gesù alla mamma? Mamma, non puoi accampare in questo momento il tuo titolo di mamma, di madre. Io devo fare il mio cammino perché le cose del Padre mio sono le uniche che veramente io devo portare a compimento. È l'opera del Padre mio, è svelare in me, dato sulla croce, dato per amore, dato con gratuità, qual è il suo amore. Gesù in fondo invita la mamma a fare un passo indietro. Voi sapete, le mamme comunque vogliono in qualche modo infilarsi nella vita dei figli, perché il figlio resta sempre figlio, qui un po' la concorrenza con le nuore che portano via il figlio, cose molto, molto normali, molto umane. Gesù chiede alla mamma questo: mamma, fai un passo indietro, e la invita ad essere lei stessa discepola. Il Vaticano II ci ricorda che Maria cresce nella fede, come ognuno di noi. E Maria riapparirà, certo che riapparirà, lì dove dovrà riapparire, dove non può mancare, ai piedi della croce, dove c'è lo svelamento pieno dell'amore gratuito di Dio Padre nel Figlio Gesù. Lì Maria è presente. E a Maria viene consegnata tutta l'umanità in Giovanni, e all'umanità Giovanni viene consegnata come madre, ecco perché facciamo festa oggi, come madre. Noi siamo i figli della regina, siamo tutti principi e principesse di sangue. Non abbiamo un titolo, non c'è un titolo più grande. Figli nel Figlio, ci diceva la seconda lettura. Accogliamo queste suggestioni profonde della parola di Dio per fare una festa che non finisca. Noi abbiamo necessità di festa che non finisca, non di piccole feste, di piccolo cabotaggio, ma di una presenza così piena, così amorosa del volto del Signore, che la festa possa ancora continuare.